Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Raramente ho visto una giornata estiva più gloriosa di quella. Il sole era accecante come nei giorni precedenti, con una brezza paradisiaca che comunicava al fogliame degli alberi lo stesso fremito voluttuoso che dava ai vestiti leggeri delle donne. Molta gente era ferma davanti alla casa dei Dandurand, la cui porta era addobbata di nero e la camera ardente era stata sistemata nel negozio che non si riconosceva più. Molti visi mi erano familiari. C'erano i vicini, alcuni clienti di Lulu e gli uomini che Bob era solito incontrare nel bistrot, quelli con cui giocava a carte. Justin, il padrone del caffè di Place Constantin-Pequer, indossava un abito nero e una camicia inamidata. Era così in ordine, così importante, stringeva tante mani che sembrava il personaggio principale della cerimonia. Il lunedì mi ero chiesto dove avrebbe dormito Lulu nelle due notti che la separavano dal funerale, perché il corpo di Bob era ancora nella stanza da letto. C'era un divano contro un muro dell'atelier, ma era duro, stretto, e sapevo che non l'avrebbero lasciata sola in casa. Quando ne ho parlato a mia moglie, lei mi ha detto: «È tutto sistemato. Andrà in casa della signorina Bert». Senza riflettere ho risposto: «Ma non c'è che un letto. Due donne possono dormire nello stesso letto, no?» La cosa mi dava comunque un senso di disagio. Ho cercato di immaginarle nell'appartamento troppo lucido della zitella, mentre Bob restava solo nella stanza dietro il negozio. Non riuscivo a vedere Lulu, abituata a dormire con suo marito, urtare la notte contro il corpo magro della signorina Bert. Ho provato un malessere simile al funerale. Qualcosa di indefinibile mi ha colpito, non so cosa di preciso. Uno strano miscuglio di rispetto per la tradizione e di non conformismo. Le partecipazioni, la camera ardente, la soluzione in chiesa, tutto ciò fa parte delle convenzioni. Non il corpo abbandonato per due notti dietro le imposte chiuse, né altri particolari che non è possibile citare perché ognuno in sé è insignificante. Per esempio, quando sono entrato in casa per inginocchiarmi un'ultima volta davanti alla bara, Lulu non era nella camera ardente. Ho socchiuso la porta dell'atelier e l'ho sorpresa in piedi davanti a uno specchio con una delle sue lavoranti che le appuntava in testa un cappellino nero e bianco. Appariva stanca, ma meno di quanto avrei immaginato, e ciò non le impediva di avere occhi per tutto. «Il carro funebre è arrivato?» mi ha domandato inquieta. «Non ancora». «Arriverà tra poco. Avete visto la folla per strada, Charles?» Ho visto quasi sempre Lulu vestita di chiaro, sia d'inverno che d'estate, tranne che con i pantaloni che, non so perché, aveva adottato a Tilly. Per la prima volta la vedevo tutta in nero. La sua sarta doveva averle fatto il vestito per la circostanza e, col pretesto del caldo, aveva scelto una seta opaca leggerissima. «Sei sicura, Louise, che non ci voglia qualcosa di bianco intorno al collo?» Louise, la seconda lavorante, rispose, reggendo degli spilli tra le labbra: «Stonerebbe quel bianco del cappello». Anche la pettinatrice era andata da Lulù, o Lulù era andata da lei. I suoi capelli erano di un rosso più acceso del solito. Di natura era castano chiaro, ma da quando la conoscevo si tingeva in biondo ramato. Poiché di anno in anno accentuava sempre un po' di più il colore, adesso era arrivata a un rosso fiamma. Un bicchiere di liquore era posato sul tavolo a portata di mano. Probabilmente non era stata lei a chiederlo. Dovevano averle detto: «Tirati su, ne avrai bisogno tra poco». Mi ha domandato: «Sua sorella è ancora di là?» Così ho saputo che la signora alta e distinta che avevo visto nella penombra della camera ardente era la sorella di Bob. Mi ha fatto meno impressione lei dei figli che l'accompagnavano, soprattutto del ragazzo di una ventina d'anni, talmente somigliante a Bob che durante la soluzione non ho potuto staccarne lo sguardo. Mi aspettavo, senza ragione, di vedere dei bambini dell'età dei miei, e invece erano già un ragazzone e una ragazza che sembravano un po' sconcertati di scoprire un mondo nuovo. L'avvocato Petrel, il marito, non era in Rue Lamarque. Ha raggiunto il corteo lungo la strada e si è infilato vicino alla moglie in prima fila. È un uomo piccolo, magro, brizzolato, che porta la rosetta della Legion d'Onore e ha un certo tono. Tuttavia, meno di sua moglie e dei suoi figli. Anche la sorella di Bob era in nero, ma il suo vestito era di una classe talmente diversa da quella di Lulù che questa diventava di una volgarità imbarazzante. Ho osservato poco la figlia, che ha la banalità di quella che si chiama una ragazza ben educata. Il mio pensiero torna al ragazzo Jean-Paul, come ho saputo più tardi. Ha avuto occasione di incontrare lo zio durante le rare visite che questo faceva in Boulevard Pereire? Dan Durand non faceva in modo di trovarsi a quattro occhi con la sorella? Nel primo caso doveva essere emozionante per ambedue trovarsi di fronte l'uno all'altro, più somiglianti della maggior parte dei padri dei figli. Un'altra cosa sarebbe stata interessante: confrontare il loro modo di fare. Bob si era assimilato a Montmartre al punto che ne aveva i minimi tic e ne affettava il gergo insieme a una cinica disinvoltura che in Boulevard Pereire poteva essere giudicata soltanto di cattiva lega. Jean-Paul, invece, possedeva un'elegante disinvoltura temperata appena da un'ombra di timidezza. Era alto come sua madre, e per tutto il tempo della cerimonia si occupò di lei con attenzioni da innamorato. La maggior parte dei clienti e abituali di Tilly era presente, compreso Léon Fradin, in nero, cravatta nera, sulla camicia bianca, la faccia e le mani color di terracotta. Al momento di formare il corteo ci fu, come sempre, un certo ondeggiamento. Lulù, naturalmente, è andata a mettersi dietro il carro funebre, mentre il maestro di cerimonia, a cui non aveva dato il tempo di accompagnarla, guidava al loro posto la signora Petrel e i suoi figli. Le due donne si erano parlate in casa. Non ne so ancora niente. In realtà, il lunedì pomeriggio, quando era arrivata da Dieppe, mentre il disordine era al colmo, la signora Petrel si era subito avvicinata a Lulù, che aveva riconosciuto sia per le fotografie che Bob le aveva fatto vedere, sia per la descrizione che egli gliene aveva fatto. «Sono sua sorella», aveva detto. Una volta entrata nella stanza, era rimasta una decina di minuti in raccoglimento, senza piangere, senza dire una parola, mentre Lulù non sapeva come darsi un contegno. Andandosene, si era limitata a mormorare: «Mi farete sapere la data e l'ora della cerimonia». Quella mattina non aveva rivolto la parola a nessuno, tranne a tre signori che Lulù non conosceva, due di una certa età e uno molto vecchio che gli altri salutavano con rispetto. Thank you. Proprio nel momento in cui il carro funebre si muoveva, Lulu si era voltata, forse imbarazzata per trovarsi sola in prima fila con la famiglia del marito. Aveva rivolto un segno a qualcuno che si trovava dietro di me e, non avendo risposta, era andata a prendere la signora Bert, costringendola a prendere posto vicino a sé. Un piccolo gruppo con John Lenauer, Riri e la piccola signora Millot, il cui marito non aveva potuto venire, e Léon Fradin ha finito per unirsi a noi. Non so quante persone ci fossero nel corteo. Ne valuto il numero ad almeno 300, perché voltandomi ho visto la strada nera per una lunghezza di più di 100 metri. Abbiamo superato lentamente l'Avenue Junot e la gente salutava al passaggio del carro funebre, che poi è entrata nella stradina della Butte, raggiungendo poco dopo Place des Tertres. La piazza, nonostante l'ora mattutina, era già coperta di tavoli con le tovaglie a quadri rossi e di parasoli. Un autobus gremito di stranieri era fermo davanti alla sfilata di tavoli di un caffè, e una ragazza alta con pantaloncini corti scattò delle fotografie. La guardia campestre del comune era presente, con la camicia azzurro chiaro, il tamburo e il kepi. Conosceva bene Bob. Devono essere andati spesso a bere insieme un bicchiere. Non so se si fosse messo in uniforme per l'occasione. Fatto sta che nel momento in cui il feretro entrava in chiesa, si è irrigidito come un soldato in parata e ha fatto rullare il tamburo. Mentre le donne entravano tutte in chiesa, molti uomini restavano fuori, e la maggior parte certamente per precipitarsi verso i bar dei dintorni. Lulu e la signorina Bert si sono trovate sole in prima fila ad un lato del catafalco, mentre i Petrel stavano al lato opposto. Lulu aveva avuto veramente torto a farsi tingere i capelli alla vigilia del funerale. Anche la sarta aveva avuto una cattiva ispirazione nello scegliere quel modello aderente come i pantaloni di Tilly. Era il contrasto della seta nera col sole? Non so, ma Lulu non mi è mai sembrata così nuda. Dava l'impressione di non avere altro addosso oltre il vestito. Avevano lasciato aperte le porte della chiesa, di modo che i rumori esterni si mescolavano alla musica dell'organo e ai canti liturgici. L'abate Don Coeur officiava, alto, muscoloso, talmente robusto che su di lui la sottana e la cotta facevano l'effetto di un travestimento. Per strada, poco prima, dietro la croce portata da un chierichetto, camminava a gran passi come un giocatore di football, declamava i versetti con voce forte e guardava i passanti negli occhi come per sfida. Il sole fuori e la penombra della chiesa formavano un gustoso contrasto, e nella frescura che regnava sotto le volte vagavano dei soffi d'aria tiepida che avevano l'odore della città. Gli uomini, rimasti fuori sulla Place des Tertres, entrarono in chiesa per l'offertorio. Soltanto la famiglia si recò al cimitero nel carro funebre motorizzato, con l'abate Don Coeur e il suo accolito, perché in mancanza di posto al cimitero di Montmartre Bob Dandurand sarebbe stato sepolto a Thiers. Lulu ha voluto che la signorina Berthe salisse con lei. Aveva l'aria di cercare qualcuno con gli occhi e sono certo che, se ci fosse stato posto, avrebbe chiamato le sue altre tre lavoranti. Avvenne la stessa confusione di quando ci eravamo mossi da Rue Lamarck. Si riformavano dei gruppi. Alcuni si dirigevano apertamente verso i tavolini dei caffè all'aperto e una fioraia offriva i suoi mazzetti. Ci ritrovammo insieme, mia moglie, John Lenauer, Riri e la signora Millot, e John parlava di offrirci un aperitivo quando vidi Adeline sola sull'orlo del marciapiede che guardava nella mia direzione. Avevo lasciato la mia auto in Rue Caulaincourt. Dovevo fare due visite prima di tornare a casa. Dissi a mia moglie e agli altri: Vi saluto. Non bevete qualcosa in piedi? Feci segno di no. Adeline si era incamminata verso le scale di Rue du Mont-Cenis e la raggiunsi in quattro salti. Se aveva qualcosa da dirmi, gliene fornivo così l'occasione. Tornate in Rue Lamarck, le domandai. No, oggi pomeriggio non si lavora. Torno a casa in Rue Championnet. Vivete con i vostri genitori? Mi guardò sorpresa, quasi con aria di rimprovero. Anche se volessi sarebbe difficile. Abito nel Finistère. Sembrava meno giovane quando parlava, come se la sua voce fosse troppo matura per il suo corpo e il suo viso. È finita, sospirò, col tono di chi constata un fatto dopo qualche passo in silenzio. La gente ci superava. Non camminavamo in fretta e lei dondolava la sua borsetta all'estremità del braccio come le ragazze che passeggiano con l'innamorato. Fui sul punto di chiedere «Che cosa è finito?» Ma capivo il suo stato d'animo. Col viso serio inseguiva la sua idea. «È sicuro che si sia suicidato?» «Sicuro quanto si può esserlo in un caso simile?» «È strano», mormorò allora. Sentivo che aveva voglia di continuare e esitava. Per aiutarla feci una domanda. «Quando l'avete visto per l'ultima volta?» Dando alle parole un peso particolare, rispose «Sabato pomeriggio».
La pendule fait tic-tac, tic-tic, les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic, glou-glou-glou font tous les dindons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la bicheuse à bois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac, mais boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.